Bene, proprio vi chiamiamo, come dice un Aticum, noi abbiamo chiamato invece oggi qui in radio due compagne dell'UDAP palestinesi, appunto per confrontarci, farci raccontare da loro sia le prossime iniziative, sia per parlare di quello che sta succedendo giù in Palestina, in particolare nella striscia di Gaza. Però penso che un po' per chi ascolta questa radio avrà visto che ieri, nel giorno della Nakba palestinese, la catastrofe, ci sono stati diversi scontri anche in altre città della Cisgiordania occupata, in particolare a Gerusalemme, a Betlemme, scusate, ad Hebron. Poi non so se voi avete altre notizie, magari non episodi così gravi come quelli che accadono ormai, potrei dire, tutti i giorni, perché anche ieri altre due persone sono state uccise a Gaza, se non erro, ora non so bene se come conseguenza delle ferite, ma si continua a sparare sui confini della striscia. E con voi volevamo un po' ripercorrere come è nata questa mobilitazione, questa grossa mobilitazione nata, lo ricordiamo, il 30 marzo, ma un po' ripercorrere anche dal vostro punto di vista quella che è la tragedia nascosta, ormai dimenticata, non solo dalle agende politiche ma anche dai nostri mezzi di informazione, del popolo palestinese.
Sì, diciamo che quello che stiamo vedendo negli ultimi giorni, nell'ultima settimana nello specifico, è è l'apice di questa mobilitazione che è nata il 30 marzo, che è l'anniversario della giornata della terra, e settimanalmente queste manifestazioni partite il 30 marzo nella striscia di Gaza hanno avuto una continuità che è arrivata fino a ieri, il giorno del 70° anniversario della Nakba, dei 70 anni dalla nascita dell'entità sionista e della cacciata dei profughi palestinesi nel 1948. Quindi c'è stata una sorta di continuità a partire dal 30 marzo, che è andata a ricollegarsi fino al 70° anniversario. E particolarmente violenti sono stati gli eventi di ieri, 15 maggio, perché da un lato è una data parecchio, parecchio critica, 70 anni dalla Nakba, e al contempo la decisione, appunto, del Dipartimento di Stato americano di trasferire la propria ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, riconoscendola di fatto illegalmente come capitale dell'entità sionista, ha aumentato anche il livello di mobilitazione e di tensione nell'aria. Diciamo che queste mobilitazioni hanno avuto per lo più luogo sui confini tra la striscia di Gaza e i territori occupati e la Palestina occupata, però vi sono state delle mobilitazioni anche nella maggior parte delle città della Cisgiordania e dei territori occupati. Ci sono state delle grandi contestazioni a Gerusalemme, appunto per il trasferimento dell'ambasciata.
Quindi parliamo di lunedì.
Sì, scontri in varie città, nello specifico ai confini tra Ramallah e Gerusalemme, a Calandia, a Hebron, anche al nord della Cisgiordania, nei territori occupati del 48, anche vi sono stati dei momenti di mobilitazione nelle varie città. Quindi ha avuto una portata abbastanza grande questa mobilitazione, non è andata a relegarsi o a limitarsi a un'area geografica ben definita, ma ha mosso, diciamo, e ha mobilitato praticamente tutte le città palestinesi,
anche nei campi profughi in Libano, mi sembra di aver letto.
Sì, quindi ci sono stati nei vari campi profughi, nella diaspora e anche in Europa, varie mobilitazioni anche se non sono arrivate alle frontiere come invece era accaduto qualche anno fa,
che anche lì, se non ricordo male, ci fu un numero di morti e di feriti altissimo nella frontiera, quella con il sud del Libano, non mi ricordo anche se il Golan.
Sì, c'è lì, stato
l'altra volta
numero,
era stata molto più alto lì di morti, no?
Questa volta diciamo che il maggior numero di morti si è registrato ai confini con la striscia di Gaza, perché in cinque punti diversi del confine ci sono stati delle mobilitazioni in questi cinque punti lungo il confine diciamo che c'è stato un altissimo livello di repressione, perché poi molte scene si sono viste anche sui telegiornali, seppur con commenti distorti in un certo qual senso, però si è visto l'ampio utilizzo di proiettili da parte dei cecchini. Ad un certo punto ieri è entrata in campo anche l'artiglieria, addirittura a colpire dei punti subito oltre i confini e subito oltre la frontiera, e oltre la linea che divide appunto la striscia di Gaza e i territori occupati.
Infatti leggevo anche insomma che di un uso massiccio, oltre che, come dicevi te, di proiettili, artiglieria e quant'altro, di gas lacrimogeni, tant'è vero che è morta una bambina di 8 mesi, diventata un po' anche il simbolo, no, di questo uso massiccio, addirittura con i droni spinti anche in altre aree non vicino proprio al confine,
sì,
di cui i genitori, proprio oggi usciva tipo su Nena News, che dichiaravano che non è vero che stava vicino al confine, cioè che l'avevano portata ai bordi del confine, come vuol farci credere insomma la nostra stampa, Israele e quant'altro.
Sì, c'è da registrare un'altra nota rispetto a come siano stati distorti gli avvenimenti, a parte il fatto che ne avrebbe avuto, cioè sarebbe stato ingiustificabile anche se fosse accaduto direttamente ai confini, cosa che non è stata, ma c'è da registrare anche un titolo del Corriere della Sera, se non sbaglio, per cui praticamente erano i palestinesi ad andare contro i proiettili e non viceversa, quindi è abbastanza emblematica di come le notizie vengano appunto distorte dalla stampa ufficiale. Poi si parla molto, soprattutto ultimamente, di fake news, di bufale e così via, e non si fa caso appunto a questi titoli scandalosi che vengono pubblicati sulle maggiori testate, sui maggiori quotidiani italiani.
Sì, no, oltre che insomma le fake news, è proprio il tentativo, secondo me, deliberato un po' di distorcere la realtà, no? Raccontare. Forse per te, per me, che normalmente parliamo di Palestina, sappiamo quanto è in atto una campagna anche mediatica, di comunicazione di Israele per ripulirsi la propria coscienza, ma anche dei nostri giornali, delle nostre televisioni, nel negare sempre quello che avviene prima. Quindi ci mostrano sempre quello che succede dopo, no? Senza magari raccontare la quotidianità, che è fatta di crimini, di assassini. Poi magari esce fuori la denuncia che c'è la crisi sanitaria a Gaza, ma nessuno ci dice che sono 12 anni che i confini sono chiusi, no?
Esattamente. Infatti uno dei principali punti su cui stiamo lavorando in questo momento è quello di provare ad andare anche oltre a quello che si sente dire anche all'interno delle varie aree di solidarietà, perché molto spesso, ahimè, si va a sottolineare o comunque a concentrare l'attenzione sui singoli episodi, sulla repressione che viene portata avanti, sui morti che giorno dopo giorno cadono, ma molto spesso purtroppo vengono completamente ignorate le istanze politiche, le richieste, i motivi per cui queste persone appunto sono scese per strada, sono scese in piazza e hanno pagato con la vita. Quindi noi crediamo che il modo migliore anche per non rendere vane appunto anche le loro vite sia quella di sottolineare il perché siano scesi in piazza e non limitarsi solamente a un conteggio dei morti, per quanto possa colpire, quanto possa, e soprattutto da un lato ci sono tutta una serie di motivi di natura umanitaria che poi ci vediamo, che hanno comunque più facilità a passare anche nei media: la questione delle 4 ore di corrente elettrica al giorno, dell'allucinante tasso di disoccupazione, del blocco che impedisce comunque l'ingresso di materiali e beni di prima necessità, di materiali edili e così via. È importante sottolineare tutto ciò, ma è importante anche riuscire a sottolineare le istanze politiche maggiori che sono appunto ci troviamo oggi nel 70° anniversario della Nakba, la questione del diritto al ritorno. Chi scende a protestare non scende a protestare per trovare semplicemente per avere un tasso per abbassare il tasso di disoccupazione, scende perché ha delle proprie istanze politiche rispetto anche al diritto al ritorno, a uno Stato palestinese sull'intero suolo nazionale, il ritorno dei profughi, l'attuazione della risoluzione 194 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Poi tutto il resto dei punti sono dei dettagli, sono delle conseguenze naturali dello stato attuale delle cose.
Sì, un'altra cosa che mi veniva in mente mentre parlavi è che mi sembra che ultimamente, come dire, piace tra virgolette alla nostra stampa, ai nostri giornalisti tra virgolette, parlare di palestinesi solo quando possono darne un'immagine come vittime. Quindi quando sono morti, quando i morti superano un tot, quando si trova l'episodio particolare in cui il palestinese è vittima. Questa parte che stavi raccontando te mi pare che è completamente cancellata.
Esattamente, perché ci si può accontentare di un comunicato che condanni i metodi esagerati tra virgolette utilizzati da Israele da un lato, e si va ad ignorare tutto ciò che c'è dietro. Ricordiamo che questa mobilitazione ha avuto il suo apice appunto nel 70° anniversario della Nakba, e viene chiamata ed è stata chiamata la grande marcia del ritorno. Tutto ciò appunto viene ignorato, risulta più facile appunto limitarsi a un comunicato di condanna per l'eccesso di forza. Cito testualmente ciò che è stato dichiarato dalla Mogherini, ovviamente ignorare tutte quante le istanze politiche che stanno in realtà alla base di questa mobilitazione.
Facevi riferimento poco fa alla 194 è una delle tante, oserei dire decine, se non insomma pure più di decine, risoluzioni dell'ONU, del Consiglio dell'ONU, in merito appunto alla questione sempre tra virgolette palestinese. E proprio ieri l'ONU invece, su richiesta di alcuni stati europei, mi sembra Inghilterra, Francia, non mi ricordo se anche il Belgio, di mettere una commissione d'inchiesta su questi ultimi assassini commessi da Israele a Gaza, ha ricevuto l'ennesimo veto americano. Secondo te, come dire, è cambiato anche qualcosa dentro l'Assemblea dell'ONU in questi ultimi anni, insomma?
Diciamo che tutto ciò cambia anche in base ai rapporti di forza. Quindi è ovvio che lo scenario politico comunque degli ultimi anni sia cambiato in sfavore, ahimè, e ciò si va a riflettere anche su a livello politico, a livello internazionale, quindi è una conseguenza naturale in un certo qual senso. Ciò che riesce comunque a riportare alla questione palestinese una maggiore importanza anche a livello internazionale è anche da una parte, non solo, ma anche l'opinione pubblica internazionale. Quindi per questo appunto c'è stato un grande lavoro da parte di varie organizzazioni, associazioni, comitati di solidarietà alla Palestina in giro per il mondo, per riuscire anche a dare risalto agli avvenimenti che accadono che stanno accadendo nelle ultime settimane, anche per riuscire in un certo senso a porre la questione dinanzi all'opinione pubblica internazionale. Poi ovviamente vi è sempre il rischio di una strumentalizzazione, come ben sappiamo è accaduto per più e più volte per quel che riguarda la Palestina, quando dei grandi momenti di mobilitazione organizzata avevano luogo, sono stati, ahimè, in varie occasioni durante la storia utilizzati come carta per riuscire ad avere delle conquiste politiche di una frangia politica specifica all'interno dello scenario politico palestinese. Quindi la paura che tutti quanti questi morti delle ultime settimane, tutto quanto questo lavoro portato avanti, che è stato portato avanti da tutte quante le organizzazioni politiche palestinesi e non solo, anche c'è stato un grande lavoro popolare dietro a queste mobilitazioni, quindi non sono state direzionate o comunque incanalate all'interno da parte di una corrente politica ben specifica. Fino a questo momento rimane sempre e comunque il rischio che ci siano tentativi simili. Abbiamo visto.
Cioè, tu dici di assumerli, quindi farli diventare, come dire, merce di scambio, tra
virgolette. Esattamente come.
Ma infatti,
come
è accaduto, Maria, a questo ti volevo chiedere.
La prima intifada.
Certo, purtroppo. Ma infatti, tu parlavi di mobilitazioni. Sabato l'UDAP, le comunità palestinesi hanno veramente fatto a Roma una grossa manifestazione, di cui però non ne ha parlato pure qua quasi nessuno, giusto per parlare dell'oscuramento che comunque una serie di mobilitazioni, quello che avviene quando si parla di Palestina, no? Anche quindi facevi riferimento a parecchie mobilitazioni, anch'io ho letto addirittura in Sudafrica ieri ci sono stati dei sit-in, dei presidi, però anche questo non se ne trova traccia. Ora capisco che magari i nostri telegiornali non parlino di quello che avviene in altri paesi, ma neanche di quello che avviene nella capitale.
Sì.
Mi sembra veramente strano. Che ne pensi? Come lo valuti?
Noi rispetto a sabato abbiamo anche fatto al corteo nazionale di sabato 12 maggio abbiamo fatto anche una serie di considerazioni rispetto alla riuscita appunto di questo corteo, e bene o male siamo giunti comunque alla conclusione che in un primo momento si era parlato di 8.000 persone, il numero era comunque minore, si aggira intorno alle 5.000 persone circa, e comunque alla luce anche di tutto quanto questo lavoro di ostacolazione il fatto che i media italiani abbiano completamente ignorato appunto questa manifestazione, nonostante tutto ciò, noi crediamo sia stata comunque un successo, perché siamo riusciti in meno di 3 settimane, quasi 2 settimane, a portare in piazza un gran numero di persone in un momento particolarmente critico, ma meno di altri, perché ahimè molto spesso siamo abituati a a mobilitazioni da un lato e comunque una maggiore attenzione esclusivamente quando vi sono bombardamenti in corso.
Certo.
È una reazione naturale, ovvio che ci sia un livello di attenzione maggiore, anche perché ci sta una maggiore attenzione da parte dei media, però il fatto di essere riusciti a portare così tante persone in piazza senza tutta quell'attenzione mediatica, per noi è un indicatore e dimostra il fatto che un certo livello di coscienza e di politica e di sensibilità rispetto alla Palestina vi è ancora, e abbiamo considerato anche questo momento, abbiamo voluto considerarlo insieme al coordinamento delle comunità e all'Associazione Palestinese in Italia come un primo passo per riuscire a portare avanti un lavoro palestinese unitario, continuativo nel tempo, che non si fermi alla semplice risposta alla crisi, e quindi abbiamo adottato, diciamo, i punti dell'appello della manifestazione di sabato come piattaforma politica su cui costruire un lavoro unitario. Poi ovviamente ognuno ha le sue peculiarità e porta avanti parallelamente il lavoro politico sulla sua visione, appunto, politica della situazione, però in questo momento abbiamo voluto comunque riuscire a incanalare per quanto possibile il lavoro e i punti che ci vedono in accordo come piattaforma per il lavoro, per il nostro lavoro politico. E poi siamo stati parecchio soddisfatti del fatto che così tante persone siano scese sui punti di questo appello che è stato fatto, anche se ad un certo punto da alcune parti c'è stato un tentativo di ricatto politico da alcune realtà politiche che provavano ad imporci la questione di cancellare Gerusalemme dal nostro appello, inserire Gerusalemme Est e di inserire all'interno dell'appello la soluzione dei due popoli e dei due stati.
Beh, però non l'ha fatto neanche Israele. Ha scritto Gerusalemme quando per il Giro d'Italia RCS ha scritto Gerusalemme Ovest, si è impuntata e ha detto no, voglio Gerusalemme, non si capisce perché voi dovete limitarvi.
Esattamente, però per fortuna comunque dalle altre parti e dalle altre organizzazioni palestinesi con cui si è portato avanti questo lavoro nessuno ha ceduto a questo ricatto. E quindi lo consideriamo un grande passo avanti che va bene o male ad aiutare la costruzione di un lavoro unitario palestinese, perlomeno su questi punti che sono quelli fondamentali per portare avanti qualunque tipo di lavoro, di mobilitazione o altro.
Un'altra cosa che notavo, ma anche leggevo, ad esempio, in specifica avevo letto un articolo sui campi profughi in Libano, in cui proprio parlando del diritto al ritorno sottolineavano in questo articolo come ovviamente buona parte dei palestinesi profughi all'epoca non ci sono più, stanno morendo, quindi è un pezzo di generazione che non è mai stata in Palestina, che il diritto, ma la voglia di tornare su quei territori continua a persistere nelle generazioni più giovani. Mentre, quindi questa è la premessa per dire, mentre non so se è una mia sensazione però volevo condividerla con te, per esempio dentro le mobilitazioni sia di sabato ma sia forse anche ieri nel sit-in che c'è stato sotto Montecitorio, qui mi sembra che tra i gruppi di solidarietà, i compagni, diciamo la sinistra, gli antagonisti eccetera, un pezzo di memoria un po' si perde, nel senso che abbiamo tutti una certa età, come dire, ci sono pochi giovani nei cortei sulla Palestina, nelle mobilitazioni, sono molto più i compagni e le compagne che quantomeno, non dico che, insomma, diciamo più grandi, chiamiamoli così. E su sì, questo perché pensi, ad esempio, che c'è, rispetto agli anni precedenti, c'è meno presenza di giovani, mentre poi nei territori, sì, nei campi profughi, insomma, come dire, sono tanti i giovani che chiedono scambi, comunicazione.
Nel corteo di sabato 12 maggio, in realtà noi abbiamo visto molti giovani, andando a rapportarli comunque alla media, alla solita media, però effettivamente vi è comunque un problema, ma non è legato solamente, poi guardando anche lo scenario politico italiano, non è legato solamente all'area di solidarietà alla Palestina, ma ahimè è abbastanza diffuso.
No, beh, io te lo chiedevo sulla Palestina perché, ad esempio, una delle mie riflessioni poteva essere se, ad esempio, gli accordi di Oslo, quindi degli anni 90, avessero, come dire, messo la coscienza a posto, a parte io personalmente, questa radio che continuiamo a parlare di Palestina, tanti si sono messi un po' la coscienza a posto, vabbè, mo c'hanno gli accordi, mo, siccome puntualmente viene rilanciato il tema roadmap, trattative, eccetera, eccetera, cioè, insomma, tutta una serie di balle di questo genere che tanti ci abbiano creduto, tra virgolette.
Ok, purtroppo, a dire il vero, che gli accordi di Oslo stessi, come accordi, no, hanno visto pure la distruzione del movimento, diciamo, popolare di solidarietà a livello internazionale con la causa palestinese. In più, certi stati che non riconoscevano Israele come uno Stato che ha il diritto di esistere e l'hanno riconosciuto, diciamo, dopo gli accordi di Oslo. Quindi gli accordi di Oslo stessi erano una rovina per il percorso della rivoluzione palestinese. E ciò oggi si manifesta, diciamo, a livello della solidarietà e, come dicevi, cioè, di giovani che non hanno mai vissuto, diciamo, quel periodo della causa, cioè della rivoluzione palestinese, in cui era ancora più, no, accesa, più insomma, cioè, si vedono pure, diciamo, i frutti di Oslo pure nei territori occupati del 48, in Cisgiordania, in Gaza, pure nella diaspora, che dovrebbe essere, diciamo, il campo di profughi dovrebbe essere l'industria della rivoluzione palestinese, invece è stato marginalizzato proprio dall'autorità palestinese, che ha marginalizzato a sua volta l'OLP come organizzazione.
No, infatti condivido questo punto di vista, insomma, volevo confrontarlo perché magari il mio viene da...
No, che poi in Italia c'è una crisi generale, diciamo, dei giovani che non ci sono.
No, questo, vabbè, insomma, a parte una parte scappa sicuramente, ma c'è una crisi generale su tutto, non solo sui giovani, sì, no? Anche perché anche quelli di una certa età, in, sì, quanto a mobilitazioni, in quanto a conflitto, siamo messi male. Però notavo che sulla Palestina in particolare c'è una forte presenza, però da una certa età in su, e quindi mi chiedevo se anche alcuni percorsi avevano contribuito a un disaffezionamento o al tentativo di poter pensare che lì è in atto più o meno una trattativa, un accordo, quindi occupiamoci di altre priorità, tra virgolette, no?
Che, ahimè, alcune volte nell'immaginario collettivo la questione palestinese è meno accattivante di altre questioni che vengono poste, anche perché da un lato meno di altri, cioè, ci sta a copertura mediatica, poi molto spesso si va subito a sottolineare un certo carattere religioso che in realtà non sussiste, nel senso che e quindi è una serie di motivi di fronte a cui ci troviamo, sia oggettivi che soggettivi in un certo qual senso, però non proviamo a fare il nostro meglio per riuscire a a dare più visibilità agli eventi che accadono giorno dopo giorno, ma già si riesce a riscontrare negli ultimi pochi anni un interessamento più ampio di qualche anno fa. Quindi speriamo di stare sulla giusta strada per riuscire comunque ad acquistare più attenzione, ovviamente senza cedere sugli
obiettivi,
esattamente, sui contenuti politici.
Non so se volevi aggiungere delle cose, perché poi, insomma, proprio perché stiamo facendo anche una chiacchierata, poi arriviamo pure alle mobilitazioni future, agli altri appuntamenti. Ora mi sfugge, insomma, però tu parlavi di priorità, parlavi anche di negazione, insomma, di rivendicazioni che sono strettamente politiche. Ecco, oggi ti volevo chiedere rispetto ai palestinesi della diaspora, diciamo, no? Quindi non solo in Medio Oriente, ma anche fuori. C'è una rete, avete degli incontri? C'è un confronto, perché negli anni passati, se non erro, c'erano stati dei momenti anche di confronto sia a livello europeo che internazionale. Oggi com'è la situazione?
Diventa più critica che mai, perché molti dei palestinesi della Siria e del Libano si ritrovano oggi in Europa. Non ci sono statistiche ufficiali sui numeri dei palestinesi attualmente presenti in Europa, però vi sono le stime fatte dalle varie organizzazioni palestinesi presenti e comunque superano il 500.000, sono anzi più vicine al milione che al 500.000, sia perché c'è stato una grande seconda diaspora nella prima metà degli anni Ottanta dei palestinesi dal Libano, specie verso l'Europa, verso la Germania, la Danimarca, e di recente dei palestinesi della Siria verso i paesi scandinavi. Quindi un numero molto molto alto. Questo ci pone davanti tutta una serie di sfide. Il primo punto è che è la questione anche generazionale. Oggi ci troviamo appunto questi gran numeri che un domani potrebbero andare a sciogliersi, come si va ad auspicare appunto Israele all'interno delle società europee, perdendo comunque qualunque attaccamento alla Palestina. La maggior parte appunto sono profughi che continuano a chiedere il diritto al ritorno, però i loro figli magari qui in Italia saranno italiani, in Germania saranno tedeschi.
Perché un profugo palestinese qui in Italia, ad esempio, come, a parte Mocchi, arriva da poco.
Dipende da dove proviene. Se è profugo della Cisgiordania, ha comunque i documenti, ha comunque una carta d'identità dell'autorità palestinese. Dal Libano non hanno la cittadinanza, hanno un titolo di viaggio, viene chiamato. Lo stesso vale per la Siria. In Giordania invece c'è stato un tentativo di assorbimento, ahimè ben riuscito, e quindi dipende anche dalla zona di provenienza. Però comunque c'è il tentativo di portare avanti esattamente ciò che accadde con i palestinesi dell'Iraq, che comunque vi era un numero non esiguo di palestinesi in Iraq, che dopo la guerra, per tutta quanta una serie di motivi, sono ritrovati completamente sparsi in giro. E quindi c'è sempre il tentativo di evitare i concentramenti, perché poi questa massa critica non diventa più un fenomeno isolato, ma diventa un fenomeno politico collettivo. Quindi tutto ciò ci pone davanti una serie di sfide. La prima è quella di portare avanti un lavoro costante sul territorio. Qui in Italia il numero è molto molto minore di altri paesi, cioè altre capitali europee hanno dei numeri nettamente superiori. Basti pensare alla Germania, a Berlino, che da sola conta intorno ai 60.000 palestinesi, secondo alcune stime. Quindi per tutto ciò una priorità dovrebbe essere quella di ricostruire e portare avanti un lavoro di ricostruzione delle comunità palestinesi, non più come strumenti su cui viene imposta l'egemonia di una certa linea politica, ma come strumenti di aggregazione, di lavoro sociale. Poi esistono altre strutture per portare avanti altri tipi di lavoro, ma più che altro perché nasce l'esigenza di non disperdersi. Su questo fronte noi dell'UDAP siamo dentro all'Unione delle Comunità e Organizzazioni Palestinesi in Europa. Il problema è che vi sono più unioni di comunità palestinesi in Europa, perché su una viene imposta la completa egemonia dell'autorità palestinese, che non li vede più come strumenti di aggregazione, ma come strumenti per garantirsi un numero maggiore di seggi all'interno del Consiglio Nazionale dell'OLP, che sarebbe il Parlamento dell'OLP, e quindi per tutta questa serie di motivi politici, di tornaconti politici.
Ma l'OLP, i seggi non ci sono state più elezioni da tanto.
L'OLP, c'è stata ultimamente la seduta del Consiglio Nazionale Palestinese, una seduta che va contro tutti quanti, che va contro al regolamento interno dell'OLP, e il cui unico obiettivo era quello di rinnovare comunque la, tra virgolette, legittimità di Abu Mazen come presidente dell'OLP, visto che l'autorità palestinese non ha elezioni da anni, si necessitava di creare comunque una parvenza di legittimità all'attuale leadership, e per tutta quanta un'altra serie di tornaconti politici, come il mettere completamente da parte il Consiglio legislativo, perché all'interno ci sta una grande presenza di Hamas, anche se sul Consiglio legislativo ci sta un lungo discorso da fare anche sulla legittimità di queste strutture. E quindi è stato tenuto appunto questa seduta del Consiglio Nazionale a Ramallah, all'interno della Palestina, senza che potessero parteciparvi dirigenze di altre organizzazioni che subiscono una repressione maggiore di Al-Fatah, da un lato. Dall'altro, sotto i diktat comunque dell'occupazione, allo stesso tempo un consiglio non unitario che non ha visto partecipe né il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina né altre organizzazioni che hanno rifiutato di partecipare per i motivi menzionati poco fa, e allo stesso tempo non c'è stato alcun tentativo di inclusione delle forze che si trovano all'esterno dell'OLP. Quindi è palesemente stata una manovra politica per riuscire a rinnovare questa parvenza di legittimità di Abu Mazen in vista di un qualche accordo di cui si ha il sentore comunque nell'aria.
Certo, l'OLP, insomma, lo dico per chi ascolta questa radio, soprattutto magari per chi è più giovane, non lo sa, è l'Organizzazione di Liberazione della Palestina, nata proprio per poter dare una legittimità di rappresentanza non solo ai palestinesi residenti in Cisgiordania, Gaza, sotto i territori occupati, ma anche a tutti i palestinesi della diaspora. Correggimi, insomma, se sbaglio.
Un'altra piccola nota, per chi, alcuni che sono andati a cercare, a guardare tra le varie decisioni appunto di questo Consiglio Nazionale, si trova una abbastanza assurda, che è quella di delegare praticamente al Consiglio Centrale i vari poteri del Consiglio Nazionale, quindi si è tenuto per poi annullarne il ruolo,
insomma, un po' come svuotarlo pure quello.
Esattamente.
E invece, visto che il tempo stringe, come dire, veniamo alle prossime mobilitazioni. Dicevamo, sabato c'è stato il corteo, ieri c'è stato un sit-in, penso molto convocato sull'onda, insomma, di quello che è avvenuto lunedì, perché oltre, insomma, sui 60 morti e sui 2000 feriti, credo che abbia pesato che pesano tanto, pesa anche l'ipocrisia, no? di vedere poi sui nostri schermi, nei nostri giornali, i festeggiamenti di Israele, di Trump per lo spostamento dell'ambasciata, quando a poche centinaia di chilometri, insomma neanche forse, perché tra Gerusalemme e Gaza stiamo parlando di quanto? Di 150 chilometri, non lo so, insomma, forse pure di meno. E può darsi che mi sbaglio, però insomma non credo che siano molti di più, perché è piccolissima quella terra. Da un lato si moriva, da un lato si festeggiava. E quindi ricordiamo, ieri pomeriggio c'è stato questo sit-in, per essere stato convocato così al volo, io credo, insomma la mia valutazione è abbastanza partecipato, non so voi che ne pensate. Sit-in che ha rimandato a un altro appuntamento, almeno è finito dicendo fra poco ci sarà un altro appuntamento, che è
venerdì 18 maggio alle ore 16:30, quindi alle 4:30 presidio all'ambasciata americana. Il punto di concentramento è a Piazza Barberini alle ore 16:30.
Quindi per ricordarlo, come mobilitazione diciamo costante in questi giorni c'è comunque questo appuntamento di venerdì. Dal 21 inizia invece una settimana anche quella di eventi, mobilitazioni rispetto alla protesta, le proteste insomma già iniziate in altre città italiane contro il Giro d'Italia. Giro d'Italia che ne abbiamo parlato parecchio da questa radio, è partito il 3 o 4 maggio, ora non ricordo, da Gerusalemme, la prima volta una città fuori dall'Europa, e si concluderà il 27 qui a Roma. Ci sono, voi avete pensate insomma di come dire in conto, ci sarà un'attenzione, mobilitazioni?
Ci saranno delle mobilitazioni come ci sono state nelle altre città italiane. Il 27 passa il giro per Roma e poi ovviamente dei maggiori dettagli
arriveranno i vari momenti verranno come dire comunicati e raccontati, magari pure la prossima settimana cercheremo di dargli una visione ampia. Se non erro c'è anche domani pomeriggio proprio appunto un'assemblea pubblica sul Giro d'Italia, no? Domani pomeriggio alle 17 all'università, alla Sapienza, c'è proprio un incontro e magari chi ascolta questa radio può pure partecipare per avere maggiori informazioni.
Sì, noi ci saremo a questo incontro e speriamo appunto che comunque si possa il 27 attirare attenzione su quello che è effettivamente un ricatto che poi non è così scontato neanche il momento in cui avviene, perché effettivamente il far partire il giro d'Italia da Gerusalemme, il giro in questo periodo dell'anno nello specifico, soprattutto a ridosso del trasferimento dell'ambasciata americana a Gerusalemme, è un palese tentativo di normalizzare, di far passare come normale l'idea che Gerusalemme sia la capitale di Israele. Nell'immaginario collettivo anche di chi non si interessa di Palestina o chi magari non ha una coscienza politica e quindi è una manovra ben chiara e noi riteniamo importante riuscire a porre attenzione sulle motivazioni che stanno dietro a questa scelta che non è casuale.
Un'ultima domanda e poi insomma non so se volete aggiungere qualcosa, vi lascio insomma ai vostri impegni. Quando all'inizio abbiamo parlato di questa grande mobilitazione, la marcia per il diritto al ritorno nata il 30 marzo, dalle prime, come dire, corrispondenze, anche parlando con altre compagne e compagni, i tempi era durerà fino al 15 maggio. Mi sembra di capire adesso, sia da quello che dici te qui, sia un po' dalle cose che leggevo, però chiedevo conferma a voi, che invece non sarà più solo fino al 15 maggio, si parla di una mobilitazione costante, insomma, come dire, sine die, il bisogno, anche voi pensate che andrà avanti, non dico una forma di intifada, però che sarà una cosa che andrà avanti oltre il 15 maggio o no?
Insomma, dovrebbe andare avanti dopo il 15 maggio, può essere che la portano avanti fino alla Naxa, cioè fino a giugno, però credo che...
Spiega che cos'è la Naxa, perché io lo so, però ma sempre chi ascolta questa radio...
La Naxa dovrebbe essere l'occupazione della parte rimanente della Palestina nel 67, Cisgiordania e Gaza, praticamente fino al 67 la Cisgiordania faceva parte del regno della Giordania, cioè a livello amministrativo, e Gaza con l'Egitto. Quindi cioè, manco i palestinesi stessi, cioè, non sono stati loro a perdere quei territori, diciamo. Cioè, il che fa ridere che oggigiorno sono loro a trattare con Israele per avere, diciamo, questi territori.
Quindi Naxa, differenza di Nakba, che significa catastrofe, Naxa significa...
È un sinonimo, diciamo.
Un sinonimo, perfetto. No, perché ogni tanto mi chiedono appunto la giusta traduzione delle parole, anch'io so la catastrofe la so, l'altra un po' di meno. E quindi voi valutate che non solo nei territori occupati, ma questa, come dire, campagna è aperta e l'obiettivo è di portarla avanti.
Sì, l'obiettivo è di portarla avanti, però visto i massacri a Gaza, la gente non va solo, cioè non va a manifestare solo per morire, va a manifestare giusto per avere la liberazione del popolo palestinese, quindi due considerazioni le dovrebbe fare mentre il mondo sta in silenzio, no? La complicità poi dei paesi confinanti tipo l'Egitto, che non permette manco, diciamo, ai feriti di poter essere trasferiti al di fuori di Gaza per essere curati per la mancanza, diciamo, delle medicine e di poter fare poi delle gestioni dei pazienti, diciamo, abbastanza politraumatizzati.
Certo. Bene, non so se volete aggiungere qualcos'altro, se no ricordiamo gli appuntamenti e un po' di musica. Volete aggiungere altro?
No, ricordiamo il presidio di venerdì e crediamo sia di grande importanza essere appunto tutti in piazza venerdì, ricordiamo alle 16:30, alle 4:30 di pomeriggio, il punto di concentramento è piazza Barberini.
Bene, io ricordo anche l'appuntamento di domani pomeriggio alle 17 all'Università La Sapienza di Roma, assemblea pubblica, proprio per costruire vari momenti di mobilitazione durante la settimana di proteste contro il Giro d'Italia.